Ciao a tutti, buonasera. Allora, sono fermate le associazioni. Che è successo? Che è successo? Abbiamo cominciato molto bene quando abbiamo fatto l'annuncio e poi si sono fermate. Sono 2 giorni che sono ferme, comincio a preoccuparmi. Quindi forza, iscrivetevi, mettete il like e associatevi a Liberi Oltre. Allora, stasera una puntata un pochino più leggera, anche se poi non c'è da essere troppo contenti, di quello di cui parleremo, anche perché contrariamente a quanto fa il nostro, proprio partendo da un suo post, peraltro, di oggi su Twitter, io voglio far vedere come si è messi. Per cui parlerò della nuova disciplina in cui molti italiani eccellono, che si chiama orsinologia. E faremo qualche riflessione su come l'orsinologia si riflette nell'analisi dei fenomeni di politica internazionale e anche di economia e anche di giurisprudenza e anche di tante altre cose. Per cui sigla, 60 secondi e poi ci facciamo questi 20 minuti insieme su Orsini. Oh, allora, grazie per la segnalazione, Paolo. Chiederò subito, anzi, domani abbiamo proprio una riunione, quindi chiederò che è successo, perché è strano, non dovrebbe succedere, perché avremmo poi i bug sul web, sono sempre dietro l'angolo. Avevamo impostato il sito in modo che tutti quelli che cominciano a iscriversi anche prima dell'avvio della campagna associativa avessero la tessera pagata anche per tutto il 2025. Evidentemente ha funzionato per qualche giorno, quindi questo mi fa anche immaginare che altri l'abbiano fatto, per questo magari il contatore si è fermato. Comunque, no worries, risolviamo, grazie per la segnalazione. Poi. Allora, primo annuncio, prima di entrare nel vivo della puntata. Ieri abbiamo presentato, l'ho fatto prima io su Twitter e poi anche il profilo, l'account ufficiale di Liberi Oltre, questo speciale che stiamo facendo sulla Siria, con aggiornamento quotidiano degli eventi. Lo scenario siriano è molto importante, molto interessante, non soltanto per gli sviluppi che arrivano da quel fronte, dalla Siria, da Damasco, da Idlib, da Dhaka, da Aleppo, dalla martoriata Aleppo, ma anche perché è una sorta, credo, di specchio di ciò che, di quali sono i nuovi equilibri che si vanno formando negli scenari internazionali. Per cui abbiamo deciso di seguire, un pochino come abbiamo fatto in passato e come stiamo continuando a fare, la vicenda ucraina, abbiamo deciso di seguire anche la Siria. Magari questo format di approfondimenti, di timeline con aggiornamenti continui, lo adotteremo anche per altri scenari. Stiamo per esempio pensando di organizzare un evento che probabilmente si terrà in Piemonte sulla Georgia, perché travolti dalle tante notizie che arrivano, qualche volta ci si dimentica che in Georgia ancora oggi, nonostante siano passate alcune settimane, un paio di settimane almeno, ci sono le strade di Tbilisi sempre piene di gente che manifestano per l'adesione della Georgia all'Unione Europea. Comunque, seguiremo tutti questi fatti, anche per questo ci serve il vostro aiuto, perché gli impegni si moltiplicano e sono tutti quanti degni di essere portati avanti. Bon, allora, l'orsinologia si compone essenzialmente di una regola aurea, togliamo questo schermo, dopo magari ve ne faccio vedere un'altra. La regola aurea è che tutte le analisi del professor Orsini, sia quelle che sono azzeccate, e credo che siano incidentalmente azzeccate, che quelle che sono palesemente sbagliate, si concludono sempre con un risultato. Che, peraltro, il fatto che la ripetizione dei risultati è contrario al metodo scientifico. O meglio, il metodo scientifico prevede che quando si fanno esperimenti in laboratorio, una certezza, una verità scientifica viene certificata dal fatto che, date le condizioni iniziali, a parità di condizioni iniziali, il risultato deve essere lo stesso. Se il risultato è lo stesso, vuol dire che siamo in presenza di una, molto probabilmente, di una regola scientifica inconfutabile. Quelle di Orsini, invece, partono, la cosa singolare è che i fattori vengono mischiati continuamente, i fattori cambiano, sono diversi, ma il risultato è sempre lo stesso. Quindi abbiamo una sorta di ribaltamento del metodo scientifico con il risultato che è sempre lo stesso ed è il seguente. Qualunque cosa succeda è colpa dell'Occidente. Ricordo peraltro che Orsini ha detto più volte di essere un innamorato dell'Occidente, di voler difendere i valori dell'Occidente, di essere innamorato persino degli Stati Uniti, di essere innamorato dell'Unione Europea, di essere un europeista. Curiosamente, in questo suo furore europeistico occidentalistico, tutti i guai del mondo, che siano l'invasione dell'Ucraina, che siano la caduta di Assad, che sia l'Iran che colpisce Israele, che siano gli Houthi, che sia qualunque scenario del mondo, ebbene, qualunque scenario del mondo ha un unico colpevole, come fosse il maggiordomo dei film. L'unico colpevole è sempre l'Occidente. Curiosamente, in quasi 3 anni non abbiamo mai sentito dire dal professor Orsini che qualche colpa, posto che alcune colpe per l'Occidente ci sono, oggi per esempio Orsini ha fatto un post, uno dei tanti post fatti oggi, riguarda il finanziamento da parte delle amministrazioni americane dei ribelli che diedero corpo, vita e violenza anche alla guerra civile siriana, quella del 2011, che abbiamo cercato di raccontare, devo dire in modo un pochino più approfondito, un pochino più serio, prima con Vittorio Emanuele Tassi e poi con Nima Baheli. Invece no, le analisi di Orsini portano tutte quante ad un risultato che stranamente è sempre lo stesso. E appunto per questo ho pensato che c'è una nuova disciplina in Italia. Stavo dicendo, Orsini oggi ha scritto una cosa giusta. Orsini ha scritto appunto del finanziamento e del sostegno in armi che è stato dato dall'amministrazione americana a cavallo fra il 2011 e il 2016, anzi. Poi arrivò Trump che cominciò a disimpegnarsi da questo, ai ribelli siriani. Curiosamente, anche in questo caso, in questo occidentalismo sui generis, in questo occidentalismo da si è dimenticato, come peraltro altri stanno facendo, di ricordare che cosa è stato il regime di Bashar al-Assad. Le colpe occidentali tutte, in ogni caso, e ci sono le colpe occidentali, lo ripeto, nessuno qui li vuole nascondere, gli errori, anzi più volte su questo canale abbiamo raccontato come la politica estera americana, soprattutto negli ultimi decenni, sia stata disastrosa. Dovunque gli americani hanno cercato di mettere mano, a volte ha ragione, secondo me per esempio era ragionevole, attaccare l'Afghanistan, o dove avevano palesemente torto, per esempio in Iraq, l'abbiamo ricordato tante volte. Però a prescindere da quello, a prescindere dalle ragioni, a prescindere dagli errori, gli errori sono tutti da una parte. Mai si è sentito dire da Alessandro Orsini che Putin non doveva attaccare, che Putin non doveva invadere, che Putin non doveva bombardare. Oggi, a proposito, bombardamento all'ospedale, un ospedale di Zaporizhzhia, sono morti civili naturalmente, perché la politica di Putin, la strategia di Putin, la dottrina di guerra di Putin prevede di radere al suolo le città, e i suoi compari, come per esempio Bashar al-Assad, non sono da meno. Io non ho sentito, non ho letto mai che venissero condannate le politiche di Bashar al-Assad. Su questo punto, peraltro, come abbiamo già rilevato ieri, è molto curioso il fatto che tanti commentatori, sia quelli che hanno uno standing, che hanno una presunta autorevolezza, quanto quelli che frequentano i social come frequentassero i bar, stanno dicendo, poi vi faccio anche un altro nome a proposito dei primi, stanno dicendo che questi signori che hanno preso Damasco, chissà se lo manterranno peraltro Damasco, sono dei tagliagole, sono dei jihadisti, e probabilmente lo sono, jihadisti, non sappiamo ancora se sono tagliagole, ma come abbiamo detto ieri io e Vittorio Emanuele Parsi, è presto per fare delle previsioni, è presto per dare dei giudizi tranchant. Tra l'altro c'è un articolo molto interessante sul Post, che credo che sia fra quelli che ho visto gli articoli più completi sul tracciare la figura di questo leader jihadista o ex jihadista, in cui si descrive la parabola. Non è per niente agiografico l'articolo che esce sul Post, è un articolo che dice pane al pane, vino al vino, e spiega per quali ragioni, per esempio, non ci si può fidare troppo, o comunque sarebbe poco opportuno fidarsi subito di questo al-Jolani o al-Shara, come si chiama, qual è il suo vero nome. Ti fa morire dalle risate il titolo, bene, mi fa piacere. Travaglio, ecco che mi arriva in soccorso Alessandro, Travaglio fa lo stesso mestiere Orsini, anzi a Travaglio potremmo dare una laurea honoris causa in orsinologia. Anche Travaglio, un altro che ricorda continuamente gli errori dell'Occidente, sia quelli che ci sono stati, sia quelli che si inventa, e non ricorda mai quanto è pesante e violenta la strategia di Putin, o quanto Bashar al-Assad sia stato un massacratore del suo popolo. Non so se avete visto le immagini che stanno circolando sui social della prigione di, spero di pronunciarla bene, Saidania, spero di averla pronunciata bene, che era una prigione costruita come camera di tortura, innanzitutto, in cui venivano reclusi, torturati e uccisi gli oppositori del regime di Bashar al-Assad. Ecco, io vorrei sentire una volta ogni tanto, almeno una volta all'anno, un Orsini o un Travaglio che ricordi alla loro vasta platea che stiamo parlando di un macellaio, che stiamo parlando di un assassino. E grosso modo come si commentò, come tentò di commentare quando cadde Saddam Hussein, credo che sarebbe opportuno prima ricordare che non sappiamo che cosa verrà dopo in Siria, così come non sappiamo che cosa sarebbe avvenuto dopo la caduta di Saddam Hussein in Iraq, ma sicuramente quello che sappiamo è che prima gli iracheni e oggi gli siriani si sono liberati di un assassino, di un massacratore, di una persona, di un leader, anzi di un sovrano che trattava i suoi cittadini come sudditi e quando gli facevano girare le scatole li gasava o li portava appunto in questa prigione a torturarli. Ecco, io vorrei, per onestà, ma è difficile chiedere onestà ai laureati in orsonologia, per onestà, però mi piacerebbe tanto sentire una volta dire i siriani, che peraltro oggi stanno festeggiando, i siriani che in buon numero stanno tentando di ritornare nel loro paese dopo che sono fuggiti o sono stati cacciati, dopo che sono stati perseguitati, io vorrei sentire dire, bah, se prima non c'era speranza, oggi almeno c'è una speranza. Poi, lungi da me dire che questi guerriglieri che hanno assaltato Damasco e hanno fatto cadere il regime siano delle signorine o degli angioletti. Non lo sono sicuramente, e probabilmente anche le promesse che in questo momento stanno facendo di pacificazione potrebbero cadere. C'è un altro post di Orsini che è estremamente interessante, l'ha scritto oggi, lui spesso rivendica, anzi andiamolo a recuperare, va, che è meglio, lui spesso rivendica il fatto di essere stato, vi ricordate, a proposito, ne feci due, un paio di puntate, quando diceva e invitava tutti quanti ad iscriversi sul suo canale perché il suo profilo Facebook era oggetto di censura. Il profilo Facebook rimane lì, nessuna censura è stata fatta. Però all'epoca, gridando allo scandalo, gridando al grande complotto contro di lui, l'orsinologo Orsini diceva che era oggetto di censura. Ogni tanto ci ritorna su questa cosa, sulla censura, sui poteri forti che gli fanno la guerra, che vogliono distruggerlo, non vogliono farlo andare in TV, nonostante lui sia in TV, e anche quando non c'è, l'abbiamo visto con Formigli un paio di settimane fa, anche quando non c'è, i vari Formigli che infestano la televisione italiana gli danno pure ragione. Finalmente ti vedo dal vivo. Ah, sei a San Paolo del Brasile, bellissimo. Un caro abbraccio, Leonardo. Adesso rispondo anche a un paio di domande perché andiamo in conclusione. Vi faccio vedere questo post di Orsini. Allora, in questo post Orsini, prendendo tra l'altro spunto dal sondaggio Censis, scrive: la stragrande maggioranza degli italiani attribuisce all'Occidente, usa in testa la colpa dei conflitti. E poi, che aiuta a comprendere perché i grandi media e molti politici corrotti, un altro dei punti cardine dell'orsinologia è l'utilizzo continuo, quasi ossessivo, di pochi semplici, banali concetti o aggettivi. Uno degli aggettivi più amati dagli orsinologi è corrotti. Chi non la pensa come loro è un corrotto. Un altro termine molto suggestivo che ha usato tantissimo a proposito dell'Ucraina è sventrata. L'Ucraina è sventrata. Adesso ho ascoltato un paio di video, ho visto che l'aggettivo più in voga nella nuova forma di orsinologia è smisurata. Tutte le cose sono smisurate. La distruzione dell'Ucraina è smisurata, la corruzione dei politici occidentali dell'Unione Europea è smisurata e così via. Bisognava creare una realtà opposta alla realtà del paese. In televisione tutte per la guerra ad oltranza. Come sappiamo e come abbiamo testimoniato e anche fatto vedere, è esattamente, non è il contrario, però diciamo che per un lungo periodo, e credo anche adesso, chi è contro la guerra trova molto spazio contro la guerra in Ucraina, e per la pace, per questa assurda pace che si chiede all'Ucraina, non la si chiede a Putin, naturalmente. Come sappiamo, c'è almeno tanto quanto testimonianza di questo pacifismo, quanto invece persone che sono a favore dell'aiutare l'Ucraina nel suo sforzo difensivo. Ma la cosa interessante, dicevo, e vado a chiudere, e poi leggiamo un paio di domande, la cosa interessante è che Orsini parte dal rapporto Censis di cui ho parlato. Ora vi leggo un breve passaggio del rapporto Censis e poi fate voi il matching fra le parole di Orsini, che rivendica il fatto che il 66% degli italiani attribuisca le colpe di ciò che sta succedendo all'Occidente, e vi faccio fare il matching con quest'altra parte del rapporto Censis. Ascoltate. Si palesano profondi buchi di conoscenza in tutte le fasce di età, anche in relazione a nozioni che si sarebbero tentati di dare per scontate. E poi ci sono alcuni esempi. Con riferimento ai grandi personaggi ed eventi della storia patria, il 55,2% degli italiani risponde in modo errato o non sa che Mussolini è stato destituito e arrestato nel 1943. Il 30,3% non sa dire chi era Giuseppe Mazzini. Il 30,3% non conosce l'anno dell'Unità d'Italia, il 28,8% ignora quando è entrata in vigore la Costituzione. E ancora, ci sono altre chicche. Il 49,7% degli italiani non sa indicare l'anno della Rivoluzione Francese, il 42,1% l'anno in cui l'uomo è sbarcato sulla Luna. Il 25,1%, e mi fa impressione perché è un evento recente, ignora l'anno della caduta del muro di Berlino. Questo è bellissimo. Il 22,9 non sa che Richard Nixon è stato un presidente degli Stati Uniti e, fra parentesi, non un grande calciatore inglese come crede il 2,6%. Ora immaginate il sondaggio Census a cui si chiede chi era Richard Nixon e il 2,6% degli intervistati risponde era un calciatore inglese, anzi un grande calciatore inglese. E quest'altro ancora, il 15,3% non conosce Mao Zedong e lo scambia nell'1,9% con l'uomo più anziano del mondo. Pensate alla fantasia degli italiani. E così via. E poi ci sono risposte che destano raccapriccio su personaggi storici, su poeti, su scrittori italiani e non quelli non stranieri. Sarebbe troppo chiedere di scrittori, poeti, artisti stranieri. Parliamo di italiani. Il 18,4% non può escludere con certezza che Giovanni Pascoli sia autore dei Promessi Sposi. Pensate un po'. E il 6,1% crede che il sommo poeta Dante Alighieri non sia l'autore della Divina Commedia. Pensate come siamo messi. E così via. Poi sulla geografia è un altro pianto. Ecco, allora, il matching che voglio invitarvi a fare è questo. Ma davvero Orsini conviene in questo quadro di ignoranza che noi peraltro vediamo tutti i giorni, tutti i santi giorni in qualunque manifestazione, che sia sui social, che sia al bar, che sia sui giornali e così via. In questo disastro culturale, veramente al professor Orsini conviene mettersi da quella parte di italiani che della guerra in Ucraina, della guerra in Siria, della guerra, stavo per dire, nel Nagorno-Karabakh, troppo raffinato, in Sudan, troppo raffinato. Insomma, non capisce e non sa un emerito cazzo, perché guardate che non è un caso che tanta gente la pensi come Orsini e poi tanta gente in Italia non sappia chi è Richard Nixon. Non è assolutamente un caso. Le due circostanze sono esattamente lo specchio l'uno dell'altra. Abbiamo troppi orsinologi e pochissimi Vittorio Emanuele Parsi. E vi lascio, dopo però leggo un paio di domande, vi lascio con questa cosa abbastanza triste, anche se divertente. Il mio amico Sandro Brusco si è fatto delle risate. Comparse in commento al video che ho fatto ieri pomeriggio con Vittorio proprio sugli avvenimenti in Siria e sugli scenari che si stanno aprendo. Scrive questo, probabilmente in buona fede, commentatore. Se volete lo trovate nei commenti, ripeto, al video che ho fatto con Vittorio ieri pomeriggio. Ascoltare questi professori come Parsi o Orsini, ad esempio, è sempre intellettualmente stimolante, in modalità diverse, ma comunque. Ora, non so se fosse ironico questo gentile ascoltatore, gentile perché comunque ascolta i video che facciamo e di questo dobbiamo comunque ringraziarlo. Però è veramente singolare che uno studioso affermato, certo oggi divisivo, una cosa che mi ha dato fastidio, ma che mi aspettavo, una cosa che mi ha dato molto fastidio è che su Vittorio, dopo le sue posizioni, che peraltro condivido al 300%, sulla reazione israeliana nei confronti di Gaza e dei palestinesi, Vittorio sia stato relegato da troppi commentatori, idioti pure loro, fanno anche loro parte degli orsinologi, di quelli che vengono inquadrati dal Censis come analfabeti funzionali. Mi dispiace tantissimo per Vittorio, però è assurdo che siamo messi così male che non si riconosca la differenza fra, ripeto, uno studioso stimatissimo a livello nazionale e internazionale e invece un personaggio fondamentalmente in cerca di visibilità che solo incidentalmente fa quasi lo stesso lavoro del mio caro amico Vittorio. Sì, esatto, Vittorio ha nettamente meno spazio rispetto al senior. Orsini alla prima serata, il prime time, Vittorio quando va in TV va in, in programmi pomeridiani. Evidentemente, evidentemente all'italiano, perché poi è sempre una questione di share e di audience, all'italiano, l'italiano compra più volentieri in TV Orsini di quanto non compri. Invece, ripeto, uno studioso di enorme capacità, di enorme reputazione come, come Vittorio Emanuele. Allora, vediamo un attimo un po' di commenti, così poi andiamo a chiudere. Ah, Andrei Teresoschi, che è, credo faccia parte di quella categoria lì. La differenza, quello che mi sento di dire a Andrei Teresoschi, che ogni tanto compare anche lui in chat, ovviamente Andrei Teresoschi è un nome, falso, andate su Google e cercate, io una volta l'ho fatto, Andrei Teresoschi. La differenza fondamentale fra uno studioso serio e invece uno studioso in cerca di visibilità e di fama è che gli studiosi seri rarissimamente, come abbiamo spiegato ieri, fanno previsioni. Chi cerca la fama fa continuamente previsioni e poi difende queste previsioni anche quando sono palesemente false. Anche stasera si rischia l'ulcera. Mettete like e manetta. Ecco qui. Ah sì, volevo rispondere a Gennaro. Ciao Gennaro, caro amico Gennaro. Allora, sì, la ritengo una follia. Roberto Burioni oggi l'ha commentata, non c'è, ma anche altri l'hanno commentata. Nulla di nuovo. La cancellazione delle multe ai Novax è una cosa che questo governo in qualche modo aveva promesso, alcuni esponenti del governo avevano promesso e puntualmente, anzi non puntualmente, però, con, però alla fine è arrivata. Si cerca di come dire, blandire una parte del proprio elettorato di riferimento. Queste cose hanno, un effetto, che peraltro si vede in molte altre azioni del governo, ma non soltanto di questo governo, e cioè di rendere la, certezza del diritto innanzitutto, ma anche l'affidabilità di chi ci governa, e quando dico chi ci governa intendo sempre governi pro tempore, quindi è una cosa che prescinde dai colori del governo, rende questi i governanti in generale poco credibili. È uno dei problemi italiani, uno dei tantissimi problemi italiani che cerchiamo disperatamente di combattere. Ultima domanda, Antonio Saliceto fa una domanda a cui io non so rispondere, ma la domanda è molto pertinente. C'è il rischio che la Siria diventi come la Libia dopo la caduta di Gheddafi? Sì. Credo che oggi non lo possa dire nessuno, il rischio naturalmente c'è perché è uno scenario di enorme incertezza e potrebbe finire come la Libia di Gheddafi. Sappiamo che la Libia è stata di fatto e ancora oggi un territorio che è diviso anche fra più di due parti. Un giorno poi parleremo di nuovo di Libia, però anche lì è andata male con la Libia, però nessuno di questi commentatori, degli orsinologi, ha mai detto e ha mai ricordato chi era Muammar Gheddafi. Anche lui un criminale, addirittura un terrorista. Ricordiamoci, andiamoci a riprendere la storia degli anni 70 e 80 e fino agli anni 90. E nessuno si è preoccupato, nessuno ha pensato, perché in modo ipocrita, secondo me, nessuno ha mai speso una parola per il popolo libico, che guarda caso festeggiò quando finalmente, dopo oltre 40 anni, si era liberato di un despota, di un tiranno e di un cleptocrate che aveva saccheggiato quel paese, Ecco, Lockerbie, certo, ma faremo anche delle puntate sulla storia di quegli anni e magari potremo anche fare degli approfondimenti su, su queste vicende. Bom, vi devo lasciare. Grazie a tutti. Spero che voi non diventiate, non studiate l'orsinologia. Cerchiamo di tenere il cervello ben aperto, vivo, e cerchiamo di informarci. Anzi, prendo a prestito lo slogan di Giampaolo Musumeci: tutti hanno il diritto ad avere un'opinione, tutti hanno il dovere di avere un'opinione informata. Giampaolo mi perdonerà se ho ripetuto il suo slogan, che è assolutamente perfetto. Vi auguro una buona serata, una buona cena. Io adesso, oltre a cenare, vado anche in riunione, perché qui non si finisce mai. Ciao a tutti, buona serata.